stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 12.05 di questo lunedì 15 novembre 2021. La voce che vi darà compagnia fino alle 13 è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare stile Juventus, rimanete lì. Buon lunedì amici, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. Bentrovati, primo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Avremo tante cose da dire dopo questo weekend molto intenso per lo sport italiano. Purtroppo sappiamo quello che è accaduto venerdì allo Stadio Olimpico. Questo calcio di rigore fallito dal bravo Jorginho che purtroppo ci complica la vita per quanto riguarda la qualificazione diretta ai prossimi campionati del mondo, e questa sera ce l'andremo a giocare a Belfast in Irlanda del Nord. Sarà una serata molto molto calda, perché ovviamente giocheremo su due campi. Noi dovremo cercare di portare a casa il risultato pieno, realizzare qualche gol e poi dare un occhio ovviamente a quello che accadrà tra Svizzera e Bulgaria. Ne parleremo, ma non solo. Oggi è il compleanno di Paolo Dybala, 28 anni per la gioia, tanti auguri ovviamente da parte di tutti noi al campione argentino, un campione argentino che ci ha fatto preoccupare sabato mattina quando sono arrivate queste notizie dopo Argentina, dopo Uruguay e Argentina, che lo vedevano insomma fuori dal campo al termine della prima frazione di gioco con un problema al polpaccio. Stavano rimbalzando delle voci dal Sud America, per fortuna sembra che non ci sia nessuna lesione, dunque nulla di grave per Paulino Dybala, che è rimasto in ritiro con l'Albiceleste e dunque dovrebbe essere in campo per la prossima sfida di campionato molto importante di sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Siamo anche un po' preoccupati per Bentancur, anche per lui nulla di grave, e anche lui dovrebbe esserci, insomma, sì. Marcello Lippi, Massimiliano Allegri, perché ho detto Marcello Lippi, dovesse decidere di schierarlo dal primo minuto per questa importante sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Dunque sarà una gara dai significati particolari, dobbiamo dire, anche per il nostro ex allenatore. Allora, tra poco ci collegheremo con Gianni Balzarini per il consueto dibattito, la consueta chiacchierata del lunedì con la sua rubrica Un balzo dal balzo. Ma vorrei chiedervi questo, amici: nel giorno del compleanno di Paolo Dybala vorrei un attimo entrare nello specifico, analizzare quello che è stato il percorso di Paulino Dybala con la casacca più blasonata d'Italia. È con noi da 5 anni e mezzo, è arrivato nell'estate del 2015, un giocatore che ammiriamo per la sua infinita classe, però qualcuno dice che Paolo Dybala non sia mai completamente sbocciato. Le motivazioni sono diverse, con la continuità che non ha trovato negli ultimi anni, fatemi dire, negli ultimi 2 anni è stato molto molto sfortunato Paolo, tanti infortuni, il problema con il Covid, e dobbiamo ricordare che la stagione che poi fu bloccata causa pandemia forse è stata la migliore, no, per Paulino Dybala. Però c'è questo punto di domanda, no? C'è questa domanda che un po' si pongono tutti i tifosi bianconeri, ma non solo, gli sportivi tutti, su cosa possa veramente diventare Paolo Dybala. Se Paolo Dybala rimarrà sempre questo, cioè un giocatore un po' a corrente alternata, un giocatore che manca, qualcuno dice, un po' di leadership, probabilmente è vero, o vi aspettate questo, perché ne parliamo da anni amici, questo scatto, no? Questo scatto in chiusura, diciamo, definiamo in chiusura di carriera, nell'ultima parte della sua carriera, da 28 anni in su, insomma, arriva la piena maturità per un calciatore. E sono curioso di sentire il vostro pensiero, e vorrei anche chiedervi una cosa un po' particolare: mi dareste un voto dei 5 anni e mezzo di Paolo Dybala con la maglia della Juventus? Insomma, se doveste dare un voto secco a Paolo Dybala, sarei curioso di leggere i vostri messaggi e ascoltare ovviamente anche le tracce audio. Fatemelo sapere, 340 54 25 324. e magari, guarda, mi faccio aiutare, perché è molto complicata la cosa, ad analizzare questi 28 anni di Paolo Dybala e queste stagioni in bianconero. Mi faccio aiutare da Gianni Balzarini. Buongiorno Gianni, ben trovato.
Mi metti in mezzo sulla cosa che
su un gran casino, fare, un gran casino gol. Questo
vabbè.
Che dici? Tu che ne pensi? Perché sai, no? Insomma, divide un
dal
po'
dal 6 al 7.
Tu dal 6 al 7, no? Che fai? La butti in calcio d'angolo? No, no, decidi, dai.
6,
6 e mezzo, 7.
No, vabbè, allora,
no, diciamo io complessivamente sette. Diamogli il 7, dai.
7, va bene.
Dai, credo che se lo meriti un 7. Però questo 7 noi vorremmo che negli ultimi, adesso, se poi dovesse arrivare finalmente questo rinnovo del contratto, dovesse rimanere in bianconero per tanti altri anni, ci aspettiamo di portarlo ad un bell'otto, no? Di arrivare ad
no,
un bell'otto.
Lui ha il dovere di portarlo a 8. Mm. È lui che ha il dovere. Possiamo anche aspettarcelo, ma sostanzialmente dipende da lui, e da lui ha il dovere di portarlo ad un 8 pieno. Perché avrebbe ottenuto tutto quello che voleva, al di là dell'aspetto economico, anche il riconoscimento di essere diventato l'uomo simbolo di questa squadra.
Certo.
E questa squadra ha avuto uomini simboli
importanti,
hanno avuto anche nome in pagella,
certo.
A partire da Boniperti, passando attraverso Sivori, passando da Platini a Roberto Baggio, a Alessandro Del Piero, e da ultimo vabbè, Cristiano Ronaldo, che però è stato un simbolo molto a modo suo, nel senso che simbolo lui calato nella realtà della Juve, insomma, ecco. Mettiamolo fuori graduatoria Ronaldo.
Sì.
Però diciamo che Dybala, visto che tra l'altro lo ammira tantissimo ed è anche molto amico suo, raccoglie in un certo senso l'eredità di Del Piero. E quindi gli restano tra l'altro paradossalmente pochi anni, perché a 28 anni comunque l'età calcistica vuol dire che sei entrato.
E questa è la terza fase della carriera, no? Perché c'è una prima quando sei ragazzino.
Nella fase della maturità, sei entrato nella fase della maturità, quindi hai l'opportunità, prolungando il contratto fino al 2026 e di fatto diventando il calciatore più longevo della Juve, hai l'opportunità di portarti a ridosso di questi grandi campioni che certo. Hanno fatto la storia della Juve.
No, sono 6 anni e mezzo che è alla Juventus, mi sono sbagliato ovviamente, sono 5 anni
sì,
e mezzo.
Sì, con
l'estate
con
2015.
Con i 5 con cui andrebbe a rinnovare, praticamente con gli ulteriori 5, 4 e mezzo diciamo, perché l'età hanno 21-22 se ne è già andato, arriverebbe a 10 anni, quindi insomma.
Ma secondo te, volevo un attimo capire il tuo pensiero, no? Perché lo hai seguito da vicino tante volte, manca davvero un po' di personalità, di leadership?
Ma guarda, io non sono così convinto sinceramente.
Neanche io sono così
convinto, perché guarda che lui è uno che in campo si fa sentire, è uno che alla maglia ci tiene, che alla squadra ci tiene, che no, secondo me non è quello, è proprio un discorso magari di mancanza di continuità di rendimento, cioè di essere sempre sul pezzo, ecco, di essere sempre sul pezzo. A volte esce un po' dalla partita, e questo è sicuramente una parte del suo percorso che deve completare.
E
a
concordi con me?
Concordi interamente da una partita, ecco, diciamo.
Sì, sono situazioni. No, e concordi con me? È una battaglia che porto avanti da diversi anni, no? Io credo che un giocatore con quel tipo di caratteristiche e quel sinistro debba sempre avere la possibilità, o il più possibile, di vedere la porta, no? Alcune volte ci dispiace vederlo recuperare quei palloni sulla tre quarti.
Ma questo sicuramente, però anche lui, per tornare a metterci del proprio. Insomma, anche lui non dà grossi chiarimenti su questo, perché gli piace portare palla.
Anche io lo noto questo. A lui piace abbassarsi,
perché gli dicono che deve andarla a prendere. Lui se la va a prendere perché gli piace avere la palla tra i piedi.
Sì, è vero.
Essendo una specie di anche lui di giocoliere, di uno che tecnicamente, seppur avendo un piede solo, ha ben poco da invidiare ai migliori in questo senso, a lui piace avere la palla tra i piedi, e quindi scardiniamo un po' questo falso mito del fatto che sia Allegri che lo fa giocare così, perché lui giocava così anche con Sarri e giocava così anche con Pirlo, ragazzi.
Si è sempre abbassato.
Così anche in nazionale.
Si è sempre abbassato a cercare
a prendere la palla. Basta
bene,
questa storia, ma Allegri lo lascia 30 metri lontano dalla porta, 40 metri da... No, lo faceva anche con Sarri, non devi vedere le partite, lo faceva anche con Pirlo, lo fa in nazionale. la sua caratteristica.
Hai ragione, sono d'accordo, hai fatto bene a sottolinearlo questa cosa. Allora, facciamo ancora gli auguri a Paulino Dybala, speriamo di ritrovarlo presto con la Juventus, già sabato, perché insomma ci siamo un po' spaventati, perché se fosse stato un altro problema muscolare
È stato molto leggero fermarsi subito, il soleo è un
meno
po'
male,
diciamo, bastardo, diciamo così. Però si tratta semplicemente di un sovraccarico, quindi non c'è una contrattura, non c'è una lesione, quindi in teoria, se non sabato, quantomeno col Chelsea dovrebbe essere in campo, ecco.
E andremo a vivere infatti quattro giorni molto, molto intensi, anche con la gara che deciderà poi il primo posto per quanto riguarda il nostro percorso in Champions League. Allora Gianni, una cosa importante vorrei trattare con te, ed immagino che capirai subito dove vorrei arrivare. Allora, ha segnato Morata e siamo felicissimi, gol decisivo. Ha segnato Adrien Rabiot, siamo felicissimi ovviamente, perché tornano con il sorriso alla Continassa, e ne ha fatti due. Il caro Aaron Ramsey,
anche in un mio video, qui posso anche esprimermi un po' liberamente.
Sta succedendo un casino, un'altra volta.
Per il culo,
Ti ci mettere anche tu, per favore.
Sì, sembra una presa per il culo, diciamolo, cioè, francamente. Perché
poi, ho letto che era riuscito a far realizzare due gol,
Non è solo il lui in 5 partite con la Juve ha giocato 112 minuti.
È il discorso che lo vediamo solo col Galles.
Nelle ultime 3 partite con la nazionale ha giocato 240 minuti. Allora c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, i gol, ovviamente, se giochi tanto, li puoi anche realizzare, essendo lui un
giocatore di classe,
funzioni offensive, quindi ci mancherebbe altro. Poi è rigorista del Galles, quindi ha segnato uno su rigore, uno sotto porta con inserimento,
io non li ho visti, devo dire la verità.
Uno facile, nel senso, respinta corta del portiere, tra lui era lì, ha seguito l'azione, è andato come Morata ieri praticamente, è andato a prendersi il gol.
Quello di Morata pesa proprio, secondo me, sulla testa. Ci voleva proprio.
Tutto il servizio alle 13. Okay.
Ci voleva proprio, lo so, ci voleva proprio.
Ci voleva per lui. Sì. A volte vedo che il calcio sconvolge tutto, perché quel tiro è finito sulla traversa, poteva entrare direttamente, finisce sulla traversa, gli capita a lui lì, che tra l'altro non si rende subito conto, perché ormai lui è talmente condizionato dal fatto di essere fuori gioco spesso, che al momento passa un secondo prima di rendersi conto che è tutto regolare, cioè non esulta subito.
Però su quello lui ha grosse responsabilità, dire.
Assolutamente.
Perché è un continuo comunque, si porta avanti questo problema del fuorigioco da anni.
Sì. Ma direi molto più adesso di quando era stato alla Juventus, se non ricordo.
Della prima, sì, è vero. Sì, è vero. Adesso è incredibile.
Allora, malignamente si può dire che allora non c'era il VAR, adesso c'è.
Ma non lo so, povero Dai Smith. Ma sai, fa sorridere, perché anche lui davvero non è sereno. Lui butta la palla dentro in quell'episodio.
No,
un po'.
Lui adesso
butta la palla dentro e guarda subito.
Esatto, lui per precauzione adesso la butta dentro. Per esempio, non fa come, mi ricordo, una partita dell'anno scorso, quando pensava di essere in fuorigioco e l'ha buttata fuori di tacco.
Non mi ricordo qual era.
Sì, me la ricordo, io non mi ricordo l'avversario, ma mi ricordo questa partita qua in cui a un certo punto è convinto di essere fuori gioco, come aveva fatto Balotelli quell'anno col City.
Ricordo bene che Mancini si arrabbiò, sì.
Ecco, lui ha fatto la stessa cosa in quella partita, solo che era buona la posizione, capito? Quindi proprio l'ha tirata così a caso.
Ci voleva per il morale questo gol.
Sì. Però adesso... anche lui, insomma, è ben conscio del fatto che ha 7 mesi circa per
prendersi la Juve.
Anche perché poi sai...
Lo ha detto dopo la partita.
Tra l'altro tornerebbe all'Atletico, che lo manderebbe probabilmente da un'altra parte, perché mi risulta che lui non rientri comunque nei piani dell'Atletico. Quindi, insomma, si tratterebbe per lui di ricominciare da capo una nuova avventura, mentre a Torino io sono convinto che sia per lui una dimensione giusta, nel senso che magari può non essere sempre titolare, ma comunque sarebbe un lusso quantomeno averlo a disposizione uno come Morata. Però lui sai, è un ragazzo molto sensibile, per cui fa fatica a rialzarsi subito quando le cose vanno male.
Beh, discorso che diciamo vale che anche però, per Paolino questo.
Ecco, quello di ieri può sembrare anche un segno dall'alto, no? Cioè ti faccio sbattere la palla sulla traversa e te la metto lì. E quindi segni il gol più importante, uno dei gol più importanti della storia della Spagna, perché comunque mandi la Spagna praticamente ai mondiali.
Gol pesantissimo.
Zero, alla fine ci sono tutti gli ingredienti.
Ma lui nelle notti che contano, sai, no? No, raramente fallisce.
No, lo so.
Questo incredibile, incredibile rapporto, no? Con partite. Partite importanti, lui insomma, lo ha detto tante volte anche Massimiliano Allegri, ha questa capacità. Ascolta, un'ultimissima battuta, poi ci salutiamo. Io Nicola, non so tu, quando ho visto Jorginho con quella palla in mano, ho pensato, ho visto la faccia del ragazzo, ho detto, Mancio, digli di no, perché poi qualcosa si era, Mancio per un attimo, secondo me anche lui... Hai capito dove voglio arrivare, lo so, è un calcio di rigore.
No, ma per carità,
era terrorizzato Jorginho.
Nel frattempo ne aveva già tirati tre col Chelsea
l'aveva buttato dentro.
Il rigore è sempre una lotteria. Lui l'ha tirato molto male, ecco.
Malissimo.
Ha dato il corpo all'indietro, non ha fatto il saltello per vedere dove si buttava il portiere. Probabilmente era talmente preso dalla situazione che si è dimenticato anche di fare il saltello tipico suo per capire dove si poteva buttare il portiere e a quel punto lì in quella frazione di secondo scarichi tutta la tensione puntando al tiro forte.
Da questo punto poteva cercare insomma la botta centrale, no? Se proprio...
Ma sì, ma sai, ma no, ma
se allora, pensi...
vedi com'è, cioè, se va sotto di 10 centimetri, tu dici un gol fantastico, il fegato di metterlo sotto la traversa, si è preso il rischio di metterlo sotto la traversa, sai, viene esaltato Jorginho, 10 centimetri o forse anche meno, ti fanno dire che non era sicuro.
Speriamo di non doverci tornare purtroppo su questo episodio, perché la situazione comunque non è semplice per gli azzurri, ragazzi. Non è semplice questa sera, è bella tosta.
Perché,
e poi eventualmente
poi dipende solo da te. Ecco, il problema è quello lì, che non dipende,
non
solo,
dipende
da
solo da noi. E poi se eventualmente
non dico che la Bulgaria si scanserà, per carità, no, questo lo voglio dire, però sulla carta è più semplice.
Ma certo, ragazzi, Gianni, io credo che l'Italia, lo dico adesso, poi magari coinvolgerò anche gli amici all'ascolto, l'Italia questa sera debba fare un paio almeno, da due in su.
Partiamo da due in su, non sarà facile
a Belfast fare 3-4 gol all'Irlanda eventualmente.
No, ma non devono arrivare notizie dall'altra partita e tu devi puntare a segnare sempre.
Se dovessimo segnare prima noi, psicologicamente la bilancia sarebbe un pochino diversa, perché loro inizierebbero a sentire più loro la pressione, perché gli arriverebbe il risultato. È una situazione particolare, anche perché amici, e lo voglio ricordare Gianni, saranno playoff molto particolari questi, con dei mini gironi, insomma. Final Four a tutti gli effetti in quattro giorni, semifinale ed eventuale finale con eventuali supplementari e calci di rigore.
Con evidenti ripercussioni sul campionato e sulla tenuta fisica dei calciatori.
Ricordiamo le date.
Un torneo massacrante, insomma. Cioè, ecco,
24, 25 gioca... marzo, 28, 29 marzo. Cioè, una situazione...
già si gioca senza sosta e bisognerà un giorno mettere freno a tutta questa situazione qua, perché è veramente inverosibile. In più, se ti regali anche un mini torneo,
mamma mia, che mini torneo sarebbe?
Con tutte le tensioni che può comportare, lo stress psicofisico, eccetera, vabbè. Sai, poi dopo mi fa ridere, perché dopo saltano fuori quelli che dicono: con tutti i soldi che guadagnano, lo farei anch'io, no? Salta fuori il classico commento. Lasciamo stare.
Che dobbiamo fare? Sono protagonisti di uno spettacolo che porta quattrini. Comunque dovremmo prendercela col calcio a 360 gradi, non con i protagonisti. E poi non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro. Comunque, situazione delicata questa sera. Dovremmo battagliare. Ciao Gianni, ti seguiamo
dopo,
su Sport Mediaset. Ciao, grazie. Sì, ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie Gianni Balzarini, Sport Mediaset appunto. Allora amici, vi chiedo anche qualcosa rispetto a questa Irlanda del Nord Italia, e a questa Svizzera-Bulgaria. Le sensazioni, amici, ripeto, giocheremo su due campi. Sarebbe importante trovare noi il gol prima degli elvetici per diversi motivi. Abbiamo questo più due che però poi si andrebbe ad annullare in caso di parità, perché loro hanno realizzato questo benedetto, maledetto gol allo Stadio Olimpico. Se non dovesse andare bene questa sera, ci ritroveremo a cavallo tra il 24 e il 29 marzo a giocare due partite da dentro e fuori con squadre importanti, anche alcune nazionali importanti. Non si è qualificato il Portogallo, lo sapete, ieri la beffa incredibile con la Serbia all'ultimo minuto, c'è la Svezia, c'è la Polonia, sono insomma squadre importanti e non sarà semplice, non sarà veramente, potrebbe essere complicatissimo poi raggiungere il campionato del mondo. E dunque questa sera speriamo che si rigiri un po' il discorso della fortuna dopo quello che è accaduto venerdì, perché venerdì comunque, ragazzi, non abbiamo giocato una buona partita, però ci siamo trovati lì ad 11 metri probabilmente dal mondiale, e vedere quella palla alta, e poi sai, è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano e speriamo che continui ad essere meraviglioso. Però qualche segnale, insomma, anche ieri Matteo Berrettini a TP Finals, poverino, che lascia dopo un set, insomma non è stato un weekend positivo, no? per i colori azzurri. C'è stato l'addio di Valentino, ovviamente, che ha emozionato tutti, l'addio al motociclismo da parte di questo grande campione. Però questa sera ci vorrà una grande nazionale in un campo difficile. Non abbiamo mai vinto a Belfast, andiamo ad affrontare una squadra, una nazione, una mentalità molto diversa dalla nostra. Loro giocano sempre, anche non so, dentro al pub tirando le freccette. Loro, quando vestono la maglia della propria nazione, quando portano la bandiera della propria nazione, non mollano mai, non ti regalano niente. Dunque sarà, credo, una partita che potrebbe regalare delle insidie. Più semplice, evidentemente, almeno sulla carta, ragazzi, poi c'è il campo, come sempre, quella che sarà la sfida tra Svizzera e Bulgaria. Esprimetevi sensazioni per questa sera, sono curioso, non voglio il pronostico, le sensazioni, ditemi come finirà secondo voi. E poi un voto a Paolo Dybala, al suo percorso in bianco e nero, questi 6 anni e mezzo, quanto dareste a Paolo Dybala? Un voto complessivo. Poi se volete ovviamente fare gli auguri a Paolino, ci farà piacere. Poi vi chiederò qualcosa su un altro argomento che è stato toccato oggi dal disegnatore arbitrale Rocchi. È un argomento che spesso ha fatto discutere, che interessa gli sportivi, gli amanti del calcio. Vorrei sentire anche il vostro pensiero. Andiamo. Voglio sottolineare una cosa. In chiusura torneremo sulla nazionale con un'analisi a 360 gradi. Su quello che potremmo vedere questa sera a Belfast con la formazione, con la probabilissima formazione. Si parla di Italia senza centravanti, con il falso 9. Vedremo, questi sono molto alti, dovremo mettere palla a terra, vedremo se sarà la mossa giusta, se eventualmente questa sarà la mossa di Mancini. Andiamo con qualche audio. Caro Federico, ma l'ho salutata Federico in apertura? Non l'ho salutata. Caro Rossi, buongiorno, ben trovato. Come sta? È un piacere ritrovarla, prego.
Ciao Nick, Peppe da Vittoria.
Ciao Peppe.
Ma cosa ne pensi del fatto che in Champions negli ottavi non valgono più i gol in trasferta doppio?
È un cambio epocale, amico mio.
E perché si è fatto? Ciao, forza.
Perché cambia un po' il calcio, cambiano i regolamenti. Perché si è fatto? Perché probabilmente era arrivato il momento giusto. Guarda, se vuoi il mio pensiero, probabilmente era arrivato il momento giusto. Per tanti motivi. Calcio, ripeto, è cambiato, sono cambiate tante situazioni, anche quando si va a giocare fuori casa è molto più semplice rispetto al passato. Chiaro che si riscrive la storia di queste competizioni europee. Bisognerà prenderla in seria considerazione quando torneranno le coppe europee a febbraio, questo fattore. Bisognerà ragionare diversamente quando si andrà fuori casa, soprattutto, ma anche in casa, ragionare diversamente sulla doppia sfida, in assoluto. Andiamo con altri messaggi, grazie.
Caro Nicola, buongiorno. Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Ciao. Stamattina vorrei mandare questo messaggio tema nazionale. L'altro giorno, vedendo la partita dell'Italia venerdì sera, vedendo la prestazione un po' scialba che avevano praticamente offerto tutti i giocatori dell'Italia, mi sono chiesto: ma che senso ha prevedere questi calendari così congestionati, con tantissime partite sia delle squadre di club che delle nazionali, e spremere così al midollo tutti i giocatori per poi ottenere questi risultati. E questo è il vero problema che onestamente si dovrebbe porre in primis la FIGC, perché ovviamente questo poi, io mi auguro che stasera vada tutto bene e che l'Italia passi e si qualifichi, ma alla fine poi chi ne paga le conseguenze è proprio innanzitutto sia la nazionale che le stesse squadre di club. Non so se sei d'accordo.
Sono d'accordo.
Un abbraccio e sempre
grazie,
forza.
Grazie, d'accordo. Vanno riformati, va trovata una soluzione tra le parti, tra la Federazione Mondiale, tra la FIFA, la UEFA, le federazioni nazionali. Bisogna trovare una soluzione, secondo me, riformare questi calendari, trovare la possibilità per noi innanzitutto tornare alle 18 squadre sarebbe importante, sarebbe un primo passo. Le 16 squadre non ci credo molto, non mi piacerebbe 16 squadre, secondo me troppo poche, il campionato sarebbe insomma troppo risicato, ecco, diciamo così. Però 18 squadre, quello sarebbe almeno per il nostro calcio fondamentale, il primo passaggio. Però ci sono i soldi, ragazzi, come pensate, purtroppo, ragazzi, è tutto legato ai quattrini. Questi devono giocare le qualificazioni mondiali, la Nations League, quello, perché devono circolare i quattrini. E c'è poco da fare. Sapete chi potrebbe veramente dire basta? I calciatori, con una mossa clamorosa. I calciatori potrebbero dire basta con una mossa clamorosa dicendo no, noi non vogliamo essere spremuti così. Si sciopera, non si fa saltare un turno di qualificazione mondiale, si fa un gesto simbolico ma forte. Forse da loro dovrebbe partire a questo punto. Linea Federico, torniamo tra poco, esprimetevi su tutti questi argomenti. Ma mi raccomando, su Paolo Dybala, il vostro voto a Paolino, la sua avventura in bianconero. Poi Morata, se siete felici, ovviamente sarete contenti di questo gol importante di Alvaro Morata, Ramsey che ti tira fuori dal cilindro una doppietta e fa arrabbiare tutti gli juventini, perché insomma non lo vediamo mai con la casacca bianconera, ma lo vediamo solamente con la nazionale gallese. A tra poco.
Stile Juventus, fino alla fine.
Prepara il cross, arriva sul secondo palo, c'è Chiesa, palla fuori, Locatelli, muro di Torsby, altra possibilità, Dybala! Ecco il guizzo del 10 della Juve, Paolo Dybala si prende la magia dell'Allianz Stadium, 1-0 per la Juve.
Dybala contro Handanovic, parte il tiro di Dybala, pari in rete, il pareggio della Juventus, Paolo Dybala, minuto numero 89, Dybala spiazza Handanovic, 1-1, la Juve non muore mai, perfetto Paolo, nel giorno del suo rientro.
Eccoci amici, di nuovo in diretta, ancora buon compleanno al caro Paolino Dybala, 28 anni, vi siete espressi su di lui, su queste stagioni in bianconero, su quello che potrebbe dare di più, probabilmente qualcosa di più potrebbe darlo. Devo dire che le ultime due sono state però troppo sfortunate, causa infortuni, non è mai riuscito a trovare una continuità importante il nostro numero 10, giocatore che piace, perché piace vederlo giocare a calcio, ragazzi, quel mancino è. Paolo è un giocatore di una classe infinita, però in qualcosa sicuramente è mancato in queste stagioni, probabilmente, credo di sì. Vi ho chiesto un voto proprio sulla sua avventura in bianconero, un voto secco, su diretto proprio, che voto dareste agli anni bianconeri di Paolo Dybala? Io do un bel 7, come aveva dato anche Gianni Balzarini, comunque un bel 7 credo che se lo meriti, ma potrebbe, come dicevano, sai, i professori e i genitori quando si andava ai colloqui, no? Potrebbe dare di più, ecco. Il ragazzo non si impegna, no? Non è vero, Paolino si impegna, però avrete capito dove voglio andare a parare. Allora, dai, andiamo con altri audio, poi tra poco torneremo sulla nazionale, perché questa sera sarà una notte, credo, dalle tante emozioni per tutti i tifosi azzurri.
Ciao Nick, Sasso da Porto San Giorgio. Io a Dybala darei 7, rivedibile, nel senso che è un giocatore di una classe, secondo me, cristallina, evidente, pura, solo che a causa di numerosi infortuni in realtà non si è mai potuto vedere il Paolo Dybala vero, secondo me. sarei curioso in una stagione in cui veramente va tutto liscio di vedere quello che fa, se fisicamente appunto lo regge. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Comunque 7.
7 il voto di Saso, simile, anzi uguale, identico a quello che ho dato io anche Gianni Balzarini. Prego.
Ciao, sono Massimo Lago Maggiore.
Ciao, Massimo.
Il voto a Dybala è 9, perché è un grandissimo. Non voglio entrare in conflitto con te, Nicola, con Balzarini, che è un grande.
Io sono un dybalista.
Però un conto è ogni tanto venire a aiutare la squadra come faceva con Sarri e con Pirlo. Un conto è sistematicamente partire dalla nostra tre quarti, perché
con Allegri.
L'assetto della squadra è bassissimo, come fa Allegri? Ci palleggiano tutti in faccia, ragazzi. Ciao. Forza Juve sempre.
Grazie, ci mancherebbe. E forza Paolo sempre. Prego.
Ciao Nicola, buongiorno, sono Fabio da Campania. Dunque, Paolo Dybala secondo me le migliori stagioni le ha fatte quando davanti c'era Mandzukic, c'era il Vita. E loro creavano lo spazio, lui giocava la palla con il viso rivolto verso la porta e ci ha incantato con delle giocate, no? Su tutti, penso alla partita Juve-Barcellona. E adesso ovviamente ha un percorso di involuzione, ma più che altro dovuto al tipo di gioco che sta svolgendo, ma non per Max, ma per Pirlo, che lo ha avuto poco, e per Sarri, che credo l'abbia
avuto. L'ha avuto pochissimo, purtroppo.
Ti ascolto.
Grazie. No, credo Sarri, non so mica ha detto, ha chiuso, Sarri lo ha rovinato, non ho capito, non credo che abbia. Con Sarri credo che finché non è arrivata quella maledetta pandemia, con Sarri Dybala ci ha divertito. È stato forse il suo momento più bello, per marcature, per qualità. Ragazzi, non credo che c'entrino però gli allenatori, non credo che sia un discorso di allenatori proprio specifico su Paolo Dybala, tanti fattori sono stati condizionanti a mio avviso, sì, probabilmente anche qualcosa gli allenatori, ma ci mancherebbe, però non li metterei in prima posizione, prego, tra i fattori.
Ciao Nicola, sono Gerardo da Salerno. Ciao. Senti, noi ci focalizziamo tutti sul rigore, però tornando un attimo indietro, secondo me anche Mancini non ci ha capito niente. Il ritardo con il quale ha cambiato Insigne, che secondo me in questa nazionale non ci deve proprio essere, con Berardi, il rigore magari farlo tirare proprio a Berardi perché è rigorista. E anche il cambio di Calabria, cosa c'entra invece di mettere a Bernardeschi? Quindi diciamo che ce la siamo anche creata noi. Io penso che l'attacco di stasera dovrebbe essere Tonali alle spalle di Chiesa a destra, Berardi a sinistra e Belotti al centro e Insigne in panchina.
Grazie, non credo sarà questa la formazione. Le indicazioni che arrivano da Belfast parlano di una squadra di piccoletti lì davanti, più o meno. Vado a leggere intanto qualche messaggio di testo, ma tra poco ci andremo a scoprire la formazione degli azzurri. Paolo merita un bel 7,5, fortissimo, elegante, di classe, ma sfortunato. Mi piacerebbe vederlo al massimo e senza infortuni. Comunque a numeri da 10, scrive Ross. Poi Dybala 6, media tra un inizio da 7 ed un recente da 5. A 28 anni, se doveva essere già, sarebbe invece purtroppo rimarrà solo un buon giocatore, niente di più. No, è più di un buon giocatore, amico mio. Ciao Nicola, voto a Dybala per l'apporto alla causa dal 6 a 7, per l'affetto e l'empatia 9. Saluti Gabriele da Parma, che diversifica un po' il Paolino sul campo, quello che ha rappresentato, quello che rappresenta, no? Per il suo volto pulito, per quello che è Paolo Dybala, amatissimo dai bambini. Insomma, Paolo Dybala lo portiamo nel cuore. Buongiorno Nicola, se aspettiamo che siano le federazioni o l'UEFA a fare qualcosa, allora siamo freschi. Gli unici che possono cambiare sono i veri protagonisti, i giocatori. Matteo dal club Zebrati, è quello che diciamo prima, Matteo, no? Probabilmente ci vorrebbe un gesto eclatante di protesta da parte dei calciatori. Non lo so, non esageriamo. Dai, l'Irlanda ha dei giocatori che giocano in Serie C, forza Juve, Ambro da Reggio. Sì, non sono una grande squadra, ma è una squadra che non becca gol in casa. tosta fisicamente, hanno quel tipo di cultura sportiva che comunque non avrei, cioè, avrei preferito giocare un altro campo per alcune. Guardate, perché sono squadre che non mollano niente, quelli che gli interessa se l'Italia deve qualificarsi al mondiale, quelli si giocano la partita per 95 minuti e poi se ne vanno al pub tutti contenti e danno tutto in quei 95 minuti, danno tutto, non fanno calcoli, niente, è una cultura molto, molto diversa dalla nostra. Poi io la vedo male perché li vedo molto molto stanchi, riferito alla nazionale, un amico che non si firma. Ragazzi, come vedete i nostri giovani in giro in prestito? Pensate che ti da ora a fine campionato De Winter possa imporsi nelle rotazioni in prima squadra? Puntiamo forte su Cacio Jorge, che lo sto vedendo ok, in allenamento, lui lo vede bene in allenamento, il nostro amico. Vedremo quello che accadrà anche con i giovani, se avranno possibilità di mettersi in mostra. Io non credo, perché la fase è abbastanza delicata e, come ho detto più volte, nessun allenatore li rischia in questo tipo di situazione. Credo che non lo faccia neanche Massimiliano Allegri, che abbiamo imparato a conoscere anche nella gestione proprio dei giovani e magari dei giovani anche che già avevano un nome, pensate un po'. Sì, Fede, facciamo una cosa. Sì, ok, sì. Poi vogliamo ascoltare prima scusami, perché sennò qui una gabbia di matti, però non è una radio questa. Vabbè.
Ciao, io e Lorenzo a Colle Valdezza, cercherò di dare una risposta un po' tutto quella che hai detto.
Vai, vai.
Questa sera io credo che la Svizzera non vinca con la Bulgaria, perché comunque la Bulgaria, anche se è molto inferiore...
Speriamo, Lorenzo mio.
Queste squadre dell'est vendano carapelle.
Stasera credo io purtroppo
che noi perlomeno un gol lo faremo all'Irlanda. Dybala voto indubbiamente 7, perché comunque ha segnato tanti gol, ha fatto tante presenze, ci mette l'anima, e tanti auguri a Paolino perché questo sia solo l'inizio di quello che ha fatto in questi 6 anni e per i prossimi 6 ci faccia
grazie.
Vedere quello che veramente
grazie,
sta
grazie, grazie, grazie.
A presto.
Ciao, grazie per il tuo messaggio. Eh sì, dai, vi state esprimendo ovviamente. Questo voto all'esperienza juventina di Dybala vedo che ha scatenato le vostre idee, il vostro pensiero. State ragionando, state mandando dei messaggi in cui spiegate anche le situazioni, e questo mi piace molto. Insomma, cercate di giustificare, no, il vostro voto, di motivarlo. Allora, torniamo un attimo sulla nazionale, amici, perché ripeto, questa sera noi ci giochiamo tanto per tutti i motivi che ho elencato prima, perché comunque poi andare a giocare questi playoff sarebbe molto pericoloso anche per la nuova formula, con queste Final Four, gare secche, con tempi supplementari e calci di rigore, ragazzi, te la rischi, e io non posso accettare, lo dico da sportivo, da appassionato della maglia azzurra, di rivedere un mondiale senza la mia nazionale, mi darebbe molto molto fastidio, e darebbe fastidio a tutto il movimento calcistico. Però io sono anche un po' preoccupato, perché riflettevo, no? Sabato pensavo a quante volte noi dopo i trionfi abbiamo un po' balbettato. I trionfi mondiali abbiamo sempre avuto delle fasi delicate storicamente, no? Ricorderete nell'82 conquistiamo il mondo, non ci qualifichiamo all'europeo francese. 2006, bene, ok, ci qualifichiamo, il cambio in panchina Donadoni Lippi, ci qualifichiamo per il torneo austro-svizzero, però poi nel 2010 fallimento totale in Sudafrica. Nel 68 andò bene, perché poi comunque raggiungiamo anche la finale di Città del Messico con Ferruccio Valcareggio. Però noi, quando poi alziamo un torneo importante, rischiamo sempre qualcosa. Lo ha anche neanche parlato Leonardo Bucci ieri in conferenza stampa, no? Dicendo, non so se inconsciamente magari abbiamo perso un po' di cattiveria. Ci facciamo aiutare in questa analisi per capire se un po' magari inconsciamente, ripeto, l'Italia abbia perso l'entusiasmo, la cattiveria, da un ottimo collega come Stefano Salandin di Tutto Sport. Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Come state?
Bene, grazie, grazie per la disponibilità. Volevo chiudere con te questa puntata per Dybala, perché abbiamo parlato molto di Paolo Dybala, ovviamente, del giorno del compleanno. Voglio ascoltare il tuo pensiero su Dybala, ovviamente, e poi andiamo alla nazionale, perché aiutaci anche a capire l'11 di questa sera, se possibile.
Dybala?
No, partiamo da Dybala, da Dybala. Sì, guarda, io ho chiesto agli ascoltatori, Stefano, sì, un voto secco sulla sua esperienza in bianconero, il tuo.
Un 6 e mezzo. Perché allora il concetto è semplicissimo, l'ho già detto altre volte i colleghi che seguono tutto sport, il problema è la continuità. Lui, il valore di Dybala non si discute, è un giocatore straordinario, uno dei pochi dell'Italia, però il problema è la continuità, cioè lui deve trovare quella roba lì che fa la differenza poi tra il grande giocatore e il campione, perché sul fatto che sia un grande giocatore c'è proprio nulla da discutere. Il problema è che appunto tra come dire infortuni, prestazioni non sempre all'altezza delle aspettative, ecco, deve trovare quella continuità che fa la differenza per farlo trasformare lì. È sulla strada giusta, perché dal punto di vista come dire morale si è caricato la spalla, che nell'ultimo ritiro ha fatto non coppie perché erano in tre, ma si è unito a Bonucci e a Chiellini nel discutere con i compagni, nel fare da punto di riferimento i compagni, e quindi c'è una crescita da questo punto di vista, una consapevolezza, ecco, chiamiamola così. Il salto di qualità va fatto in campo, per ora ti dico va troppo a fiammate, a esplorare. Io mi aspetto appunto che cresca
luce d'ombre, dai, luce d'ombre, è vero, sì, ma è quello che stanno un po' scrivendo il pensiero di
tutti. Ma è questo.
Sì, poi, siamo tutti su, dai, questa, poi, su questo lì, concetto.
Poi c'è, sento molti tifosi che io leggo che dicono: ah, allora non so se vale la pena rinnovarla una certa cifra, ma in questa fase economica e di mercato non è che tu trovi, puoi trovare, cioè c'è magari di meglio, ma non è che tu lo puoi trovare, quindi vale la pena fare un sacrificio. Io credo che lui adesso abbia la consapevolezza, sono convinto che abbia la consapevolezza che gli serve questo salto di qualità, e ho anche la sensazione che la Juve farebbe bene investire su di lui.
Benissimo, mi faceva
questa
piacere.
È la mia idea, ovviamente.
Mi faceva piacere ascoltare anche il tuo pensiero, condivido da oltretutto. Allora Stefano, andiamo agli azzurri, mi stavi ascoltando, abbiamo sempre avuto un po' di problemi dopo le grandi vittorie,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
E
sì.
Ieri Bonucci ad un certo punto a domanda specifica, secondo me domanda sacrosanta, ha risposto, non lo so, potrebbe essere qualcosa di inconscio, mi ha un po' preoccupato questa risposta di Bonucci, che dici?
No, invece io l'ho scritto oggi su
l'hai letta in maniera diversa?
Mi ha rassicurato, rassicurato perché guarda, nel mio piccolissimo è da... prima e dalla partita di con la Bulgaria, con il tirino lì Bulgaria-Lituania, tra Parma e Firenze, che sostengo, che scrivo che c'è stata questa inconscia
pancia piena.
Ma più che altro, come dire, la sensazione che tutto ti sia dovuto perché hai vinto, non è così, anzi è peggio, perché gli altri ti aspettano al varco, ti mangiano, e l'ho scritto anche dopo la partita contro l'altra sera, dopo la partita contro la Svizzera a Roma, e che Bonucci, non perché l'ho scritto io, ma perché evidentemente i ragazzi sono resi conto che c'è qualcosa da cambiare, c'è da tornare in quella fase lì. Ma guarda che credo che quello sia stato un problema che ha riguardato anche la Juventus all'inizio, quelle partite perse che non perdi mai, quelle con l'Empoli, Sassuolo, perché comunque la Juve ha tanti giocatori, Chiellini, Bonucci, Bernardeschi, Chiesa,
che hanno fatto qualcosa di importante.
Ha capito. E allora ti viene da chiedersi, ma come, io sono campione d'Europa e questi vogliono vincere contro di me, l'Empoli, il Sassuolo, oppure la Svizzera, oppure il... ma non è mica normale. Invece sì, questi vogliono vincere contro di te. E magari ci riescono anche proprio perché o tu sei talmente forte che puoi giocare 10 all'ora con la sigaretta in bocca, ma adesso di queste squadre qua ce ne sono pochine, fa fatica anche il Real ormai a fare così perché i campioni sono un po' stanchi, altrimenti devi sempre essere al 110 mentalmente, lì la differenza, perché
la testa è fondamentale, dai, tu.
Ma poi noi non abbiamo una nazionale di fuori classe, ma non c'è un fuori classe che ti tira fuori le castagne dal fuoco, per usare una frase fatta di cui mi scuso, e quindi tu devi avere la forza dell'europeo, è stata il collettivo, una volta emerge uno, una volta emerge l'altra, ma c'è sempre un livello da 6,5 di tutti.
Ma infatti Stefano, quando rileggeremo, no, questo è un aspetto che sottolineo spesso, no, quando andremo a rileggere la storia del calcio, i momenti più belli della Juventus, della nazionale, quando torneremo a Wembley, no, tra una decina di anni, diremo: certo, abbiamo vinto un europeo con una squadra buona, ma veramente
è stato un mezzo capolavoro, dai, perché
certo, poi sai,
è stato quel, un mezzo capolavoro, dai.
In quei tornei lì conta moltissimo l'aspetto tanti fattori, mentale, certo, sì, perché sono sette partite,
l'entusiasmo, perché, certo,
poi ci sono i rigori, non è che tu devi vincere tutte al novantesimo o al super, quindi ci sono degli equilibri strani, no? Mm-hmm. Tutti quanti prima dell'europeo avevano dato la Francia favorita, perché la Francia sbaglia mezza partita e finisce fuori, ma io ho fatto quattro mondiali, mi ricordo un paio di occasioni in cui c'erano squadre nettamente più forti, la prima era la Spagna in Sudafrica, che rischia di uscire nella semifinale con una Germania che sta crescendo molto e poi trova il gol Puyol, all'opposto è lo stesso la Germania in Brasile, che ha fatto un mondiale strepitoso, io a vedere 7-1 contro il Brasile, uno degli episodi dei professionali indimenticabile della mia carriera, e devo dire che però se ti ricordi nei gironi contro rischiò
l'eliminazione
esatto, perché c'è sempre quella piccola, e quindi stavolta la Francia è successa la stessa cosa, se invece tu o sei talmente più forte oppure devi mantenere quell'equilibrio straordinario che ha trovato
tutte le variabili che poi decidono e indirizzano un torneo
poi,
così breve, no? Non si scappa,
gli infortuni,
non si scappa.
Certo. Noi adesso ad esempio l'Italia sta soffrendo molto per l'assenza di Spinazzola, che non è un fuoriclasse, ma aveva le caratteristiche giuste per dare, come dire, l'accelerazione al gioco di una squadra che altrimenti è un po' piattino.
Certo.
Infatti, o ci riusciva lui o ci riusciva Chiesa, se fateci caso, le due variabili dell'europeo sono state loro due, soprattutto. Sì. E quindi adesso quella roba lì un po' manca, e quindi per questo io sono contento, sono rassicurato dal fatto che Bonucci lo abbia sottolineato pubblicamente, da vedere poi se basta, perché questa sera la scintilla.
E adesso, amici, in chiusura ve lo faremo ascoltare quel passaggio di Leonardo Bonucci. Guarda, 30 secondi, Stefano, aiutami. L'11 di questa sera, ce la fai?
Sì, no. Allora, Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Emerson, sì, Barella, Giorginio e Tonali.
Dunque Tonali dal primo.
Sì, Tonali dal primo, Berardi, Chiesa e Insigne. Dovrebbe 99 su 100 tranne case del timore.
Gli passeremo sotto le gambe a questo punto.
È quella, ma la strategia del CT è quella.
Gli passeremo sotto le gambe, sarà divertente e sarà anche molto molto emozionante vivere questa serata di calcio. Stefano, grazie, ti leggiamo sempre con piacere a Tutto Sport. Grazie Stefano Salandin. Allora, amici, ve l'avevo annunciato, rimanete un attimo con noi perché vi faccio ascoltare, vi saluto adesso, la conferenza stampa, una parte della conferenza stampa ovviamente di Leonardo Bonucci, dove c'è anche il passaggio sul momento della nazionale, su questa inconscia magari situazione psicologica che ci ha portato comunque purtroppo a giocarsi la qualificazione al campionato del mondo proprio credo agli ultimi secondi, credo che finirà veramente agli ultimi secondi. Noi torniamo domani, speriamo di ritrovarci qua con una bella vittoria degli azzurri, no, anzi una bella qualificazione degli azzurri, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi gentili amici, rimanete su Radio Bianconera perché la giornata è ancora molto molto lunga, vi abbraccio.
Dovrà essere la nostra partita, non soltanto la mia, e in queste situazioni che abbiamo vissuto anche in passato dobbiamo tirar fuori quello che noi italiani abbiamo sempre dimostrato di avere nei momenti di difficoltà, di momenti un po' più critici. Quindi domani sera io penso che la squadra farà una grandissima prestazione, perché tutti noi vogliamo fare una grande prestazione per portare a casa la vittoria. Come ha detto il mister, non sarà facile. Io da parte mia dovrò soltanto essere me stesso, come farò sempre, e ogni giocatore di questa magnifica squadra sarà se stesso per portare a casa un risultato molto importante. Gio ha tirato tantissimi rigori in partite tanto importanti quanto quella dell'altra sera, e è stato un errore, può capitare a chiunque. Non sarò io il rigorista domani sera, no? Lo decideremo poi quando sarà il caso. Per adesso abbiamo deciso tutti insieme di lasciare le cose così, e poi domani sera vedremo. Quello che siamo stati, lo siamo stati perché avevamo dentro di noi, nel gruppo, qualcosa di diverso. E non so se dopo la vittoria dell'Europeo questo sia andato un po' a perdere inconsciamente, però domani sera dobbiamo assolutamente ritrovarlo. quella pagina di storia rimane lì scritta indelebile, nessuno ce la toccherà mai, ma adesso dobbiamo ritrovare quell'equilibrio, che quella spensieratezza, quella voglia di essere sempre di più squadra, quella voglia di sacrificarci l'uno con l'altro. Domani sera dovrà venire fuori all'ennesima potenza rispetto alle tutte le altre partite.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.